Grazie, grazie Luca. Di nuovo benvenuti a tutti e a tutte. Rinnovo anch'io i miei saluti e dico subito, a esergo della mia breve introduzione, che permettetemi, sarà oggi una introduzione, diciamo così, di parte, nel senso che nella trattazione del tema di oggi, di questa particolare angolatura del lavoro che faremo attraverso il testo del professor Faioli e con il contributo della professoressa Pais, io mi metterò, diciamo, in maniera privilegiata dalla parte del lavoratore, quindi dichiaro un po', come dire, la mia partigianeria da questo punto di vista. Credo di essermi anche accaparrato, me lo permetterà il professor Faioli, la sua benevolenza, perché nella videoconferenza preparatoria alla lezione di stamattina io ho già avuto modo di dichiarare che a suo tempo ho votato appunto per il mantenimento del CLEN, e abbiamo visto che attraverso anche la citazione che ne faceva Luca Caputo, che il professor Faioli è consigliere esperto di questo ente. Ma dico questo anche per dire un po' da che parte sto e quindi, diciamo così, per giustificare l'angolatura particolare della mia introduzione. Poi con la professoressa Pais sarà, diciamo, interessante valutare anche gli aspetti sociologici connessi, che a mio parere sono parecchio, parecchio rilevanti. Ho anche quindi l'occasione per fare un pochino di outing, nel senso che, e questo lo dichiaro sempre in premessa, che non ho personalmente una contezza reale, no, di che cosa rappresenta, di che cosa sia una fabbrica intelligente, perché non ne ho fatto esperienza nella vita quotidiana. Sono impiegato, sono, diciamo, esercito un lavoro impiegatizio e quindi conosco semmai un altro ambiente dove le innovazioni alla fine potrebbero essere quelle dell'office automation. Però in questi anni devo dire che ho maturato una piccola, forse per me significativa, esperienza sindacale, così che credo che sia per l'ufficio e che per la fabbrica, insomma, passi un bel pezzo di democrazia concretamente sperimentale, sperimentata, e credo che alcune dinamiche siano abbastanza simili. Personalmente, per esempio, credo molto nella centralità del contratto e della contrattazione, però devo anche dire che siamo in un momento storico in cui queste dinamiche vengono, e da più parti e per i più svariati motivi, spesso messe in seria crisi. E allora chiediamoci se negli ultimi tempi, no, i diritti del lavoro in generale siano in una fase espansiva o recessiva. E con riferimento a quella, permettetemi, che io chiamo figura a struttura debole del lavoratore, lo stesso abbia più o meno prerogative rispetto al passato. Comunque non voglio alimentare delle polemiche, però devo anche dire, per esempio, che quando a inizio di dicembre il pubblico impiego ha decretato uno sciopero di categoria unitario, gli stessi lavoratori sono stati tacciati di essere particolarmente irresponsabili, no? Perché in quella fase, non si sarebbe dovuto dichiarare uno sciopero generale. Mentre, permettetemi un po' la battuta acida, nello stesso contesto si può dichiarare, diciamo così, con poche remore, la crisi di governo. Chiusa questa, diciamo, parentesi iniziale, bando alle ciance, come si direbbe, mettiamo invece subito i piedi nel piatto, del ricco testo, che stiamo analizzando questa mattina e che vi faccio anche vedere attraverso la videocamera, se ci si riesce. E quindi questo testo corposo, Mansioni e macchina intelligente, nel quale a mio parere si declinano un po' quelli che potrebbero essere definiti i diritti del lavoro 4.0. Perché? Perché il contesto produttivo è proprio caratterizzato dalla innovazione tecnologica, dall'utilizzazione delle cosiddette macchine intelligenti, no? Che disegnano scenari innovativi, infatti si parla, no? Si parla costantemente di Industry 4.0, ma anche di gig economy, dove gli algoritmi appunto sono in grado sia di plasmare la materia fisica, ma anche di in qualche modo ricondurre il lavoro umano entro diciamo certi cicli programmati, e quindi lo stesso lavoro umano si fonde con le protesi e con geni, diremmo, avveniristici. Allora, mansioni e macchine intelligente, con un approccio, io direi, assolutamente di tipo giuridico e scientifico, si articola principalmente attorno ad una lettura molto, molto approfondita dell'articolo 2103 del codice civile, che per gli addetti ai lavori costituisce la norma madre del sistema della mobilità endo-aziendale. In particolare, peraltro, si affrontano gli aspetti connessi relativi alla modifica di quell'articolo recentemente avvenuta nel 2015 attraverso quello che è passato, diciamo così, alla storia come uno dei decreti del cosiddetto Jobs Act. Allora, l'autore, il professor Faioli, vede con particolare favore, io credo, una fase, diciamo, nuova, no? Interpretativa da parte del giudice del lavoro, che non vada più a diciamo, riconoscere l'equivalenza delle mansioni, in ragione invece di una tutela della professionalità, per così dire, procedimentale, procedurale, da relazionare al mutevole profilo organizzativo dentro appunto il contesto della fabbrica intelligente. Quindi, determinare le mansioni vuol dire cercare un quadro di relazioni contrattuali che compongono interessi contrapposti, quelli della parte datoriale, quelli del lavoratore, ma attenzione anche con riferimento ad un terzo corno della appunto questione, forse di tipo innovativo, che è rappresentato dal rapporto con la macchina intelligente. Quindi la rilettura dell'articolo 2103 del codice civile si situa in un confronto dialettico tra diritto del lavoro e tecnologia. Sui possibili scenari che siano in grado di perimetrare il rapporto che si instaura appunto tra la macchina intelligente che interagisce con il prestatore d'opera, perché è in atto nella fabbrica, e forse non soltanto nella fabbrica, una trasformazione di tipo tecnico e organizzativo che sicuramente non ha precedenti nella storia. Andrebbe anche detto, e nel testo lo si dice, che il concetto di mansione pre-riforma del 2015 aveva già oscillato tra differenti prospettive. C'era, diciamo così, una interpretazione pratica che connotava le mansioni come operazioni economico e sociali, ed un'altra che ne poneva invece in evidenza soltanto il concetto giuridico connesso. L'evoluzione dell'articolo 2103 c'era già stata appunto anche in precedenza, già che lo Statuto dei lavoratori, e siamo nel 1970, aveva introdotto apprezzabili modificazioni. Ma la modificazione probabilmente più consistente è quella avvenuta con il rinnovamento del 2015. Allora, la nozione di mansione, quindi post-riforma del 2015, appare molto, ma molto più articolata. E tale fatto trae origine da una certa inefficienza che si era manifestata dalla nozione precedentemente utilizzata di equivalenza, anche se la professionalità in generale conserva comunque la sua finalità protettiva della dignità umana. Anzi, il professor Faioli dichiara che si tratta appunto di un bene comune, no? Quello della professionalità. Tuttavia, dopo la riforma del 2015, non è più lo Stato, no? Attraverso la sua articolazione locale, della sua giurisdizione a dirimere la materia, ma è, diciamo così, un rimedio adattivo che è posto in capo all'autonomia privata, cioè gli attori in campo a questo punto sono diversi, il lavoratore, il datore di lavoro e in questo caso le parti sociali che sono rappresentate dalle strutture sindacali. La mansione infatti diventa riconducibile, così che la stessa può essere oggetto di revisione anche in relazione alle mutazioni del mercato, introducendo quindi degli elementi di flessibilità che noi forse potremmo definire di tipo neoliberale. Così lo ius variandi, no, della mansione può essere in peggio, cioè può essere peggiorativo, entro però il recinto di alcune guarentigie, oppure anche ottenibile attraverso una revisione negoziata che può portare certo ad un patto di retrocessione o ancora che potrebbe determinare una mobilità geografica, cioè uno spostamento fisico della sede di lavoro. Lo ius variandi potrebbe essere anche in alcuni casi migliorativo, nel senso che al verificarsi di alcune condizioni consentirebbe un miglioramento della posizione del prestatore d'opera, se non addirittura in certi casi circoscritti all'assegnazione di cosiddette mansioni superiori. Se ne può dedurre che l'impianto dell'articolo 2103 dopo il 2015 può essere considerato, il nostro autore lo fa, parte di un sistema più vasto di tutele, basate però sulla combinazione di politiche attive e passive, di contrattazione nazionale e di secondo livello aziendale, da collocare nel contesto liquido dell'instabile mondo della smart factory. Va detto ancora, e qui andiamo quasi nella fantascienza, che quando un lavoratore interagisce con una macchina intelligente, stabilisce con essa un processo che potremmo definire quasi di ibridazione, no? Perché si trasforma in una specie di cyborg che nel linguaggio, appunto, come vi dicevo, della fantascienza, significa un individuo sul quale sono state impiantate delle membra sintetiche. Insomma, siamo così di fronte ad un cobot, cioè una macchina collaborativa con l'elemento umano. Cosa che peraltro avviene anche di frequenza di fuori dalla fabbrica, se ci pensiamo un po'. Ad esempio, quando un utente, quando per dire ciascuno di noi, agisce, interagisce semplicemente con uno smartphone oppure con il suo home computer. Allora, Industry 4.0 non è più lo stabilimento fordista del passato. Questa fabbrica influisce sul delicato equilibrio tra professionalità e retribuzione, e questo fatto determina anche quantomeno la funzione regolatrice delle rappresentanze sindacali. Ma qui iniziano a sorgere, almeno a mio modesto parere, alcuni problemi. Ma queste ultime, le rappresentanze sindacali, sono anche da relazionare appunto la loro capacità di rappresentanza, che in una temperie di diminuita fiducia dei lavoratori nelle prerogative del sindacato, ma soprattutto direi ad un tessuto produttivo che quantomeno in Italia è costituito in prevalenza da piccole e medie imprese, molto poco sindacalizzate, in associazione ad un mondo del lavoro dove è la norma che coabitino diverse statuizioni contrattuali. Ebbene, tutti questi elementi pongono appunto alcuni interrogativi. In aggiunta abbiamo una normativa generale che è sempre più fluida e poi vi è il tema aperto delle prerogative delle rappresentanze sindacali, così che quando alla fine si arriva magari a un contratto di secondo livello stipulato in azienda, quel contratto sia esigibile anche nei confronti delle compagini sindacali che risultino eventualmente dissenzienti. Concludo la mia breve introduzione nel vasto testo, al vasto testo che stiamo analizzando, dicendo che la modificazione dell'articolo 2103 del codice civile ha sancito quindi che il lavoratore può essere assegnato a una qualunque delle stesse mansioni all'interno però della stessa area di inquadramento, rientranti quindi nella medesima categoria locale, non più quindi come avveniva in passato a mansioni equivalenti, cioè implicando l'utilizzo della che implicano che implicavano l'utilizzo della medesima professionalità, aprendo la via ad un processo nuovo, no? Che potremmo definire di nuova procedimentalizzazione. Siamo di fronte quindi a un cambiamento sistemico, dove la contrattazione collettiva assume una notevole centralità e una funzione anche gestionale nel bilanciamento degli interessi contrapposti, perché questo veramente, io credo, il punto centrale della questione, con un problema però, visto che l'intervento delle parti sindacali avviene ex post, cioè dopo che si sono valutate le necessità di innovazione che vengono appunto indicate dalla parte datoriale, e considerato quindi che il reskilling del lavoratore può essere anche di tipo individuale, e beh, insomma, non è che rimanga poi così tanto spazio per la contrattazione di secondo livello. Insomma, andrebbe anche detto che forse questo della mansione è sicuramente uno degli aspetti meno pubblicizzati dei diversi decreti attuativi del Jobs Act. Ed è stato anche forse uno di quelli che in quella fase di dibattito pubblico attorno alla metà degli anni del decennio scorso è stato, diciamo, forse più trascurato, anche se qualche parte sindacale ha comunque parlato apertamente in quella temperie di raggiunta libertà di demansionamento con la scusa dell'innovazione tecnologica, senza che peraltro fosse necessario un vincolo di formazione per il lavoratore. È certo che la questione della formazione, io credo che appaia uno degli anelli sicuramente più deboli della filiera delle novità introdotte nel 2015. E poi infine c'è anche tutto il tema in generale della creazione e distruzione di posti di lavoro connessi alla logica dell'industria 4.0, che rendono tra l'altro rapidamente obsoleta la professionalità del lavoratore. Ma poi c'è anche, diciamo, un fatto così individuale che la capacità di resilienza del lavoratore è anche da relazionare alla sua appunto anzianità lavorativa, ma io direi anche alla sua anzianità anagrafica. Forse sarebbe utile una riflessione su una possibile carta dei diritti universali del lavoro che comprenda anche l'universo della fabbrica smart, poiché è evidente che all'attualità le macchine intelligenti siano da considerare come forse un possibile terzo elemento del nuovo, diciamo così, contratto di lavoro. Chi ha un'opinione positiva afferma che il nuovo regime dell'articolo 2100 ter rappresenta una norma di impostazione europea, no, della flessibilità in azienda, che ha attinto delle esperienze forse più innovative del vecchio continente. Possiamo quindi sperare che la prassi stabilirà con il tempo delle modalità di contrattazione collettiva accettabili, perché non si può certamente sacrificare la dignità del lavoratore esclusivamente sull'altare di una competitività che è sempre più spinta. Io vi ringrazio per l'attenzione. Si conclude qui la mia breve introduzione al testo che stiamo analizzando, con due sole notazioni, diciamo, procedurali finali, nel senso che successivamente, attraverso la chat, vi spedirò il file relativo invece all'introduzione che avevo preparato in maniera un pochino più estesa. Mentre a questo punto passo veramente volentieri la parola ai nostri due relatori, dicendovi che abbiamo, per così dire, programmato in precedenza una tornata di tre loro interventi di durata contenuta, collegati, diciamo, tra loro, in modo da aprire successivamente il dibattito, come per noi, è usuale, e però, ravvivare, diciamo così, un po', la nostra presentazione. A questo punto chiudo veramente e lascio volentieri la parola al professor Faioli.